torniamo alle notizie in Ucraina, non tanto alle notizie, ma solo a quello che è collegato al tempo della fine e alle profezie e alla Bibbia. Il giornale. Non seguiamo l'Europa. La Turchia non applica le sanzioni alla Russia.
Quindi sì, come abbiamo detto che la NATO scricchiola, fa crepe da tutte le parti. Come fa a tenere insieme 27 nazioni, ma ti rendi conto? Neanche una nazione riesce a mantenere unita. Guarda l'Italia che è circa questa. E quindi si sta spappolando. Perché alla fine della storia ognuno fa i suoi interessi. Ti pare che la Turchia qua fa interesse dall'America? Ma l'America gli dice tu... Attaccati al treno. E allora stanno scricchiolando. Cioè, praticamente non vogliono una guerra aperta contro la prima potenza nucleare del mondo. Quindi al di là delle chiacchiere ufficiali sui media, dove tutti fanno sorrisini e sorrisini, quando arriva il nitty gritty, arriva al punto della decisione, e allora si scoprono i veri colori. Quindi, guarda, le nazioni credo che hanno messo in chiaro con Biden che la guerra contro la Russia non la vogliono fare. E credo che questo sia stato il motivo che altre nazioni come la Turchia l'hanno reso chiaro a Biden, che Biden ha dovuto annunciare da tempo ormai, ufficialmente l'ha annunciato, che gli USA non avrebbero inviato militari in Ucraina per rassicurare gli alleati della NATO, che hanno paura, ma che tu ci trascini in guerra adesso? E allora addio NATO. Allora Biden dice no, nessun soldato. Quindi per questo che Biden ha dovuto annunciare ufficialmente che gli USA non avrebbero inviato militari, per questo motivo. E a quel punto cosa ha fatto Putin, lo scaltro? Ha capito di avere vinto la partita ed ha attaccato. Appena sentito che l'America dice soldati non ne mando, ah bene, li mando io. Quindi per chi fosse interessato alla verità di Dio, che non sono tanti oggi, le profezie bibliche possono dirci come andrà a finire questa storia. Vediamo nella Bibbia che se la Russia dovesse, anche se dovesse perdere questa battaglia per l'Ucraina, alla fine vincerà la grande guerra contro l'America. Che io rimango convinto l'America sia la Babilonia di Apocalisse 17 e 18. Quindi non è che Dio è dalla parte della Russia. Dio non è diventato un cosacco, Dio non è diventato un russo. Semplicemente questo è lo svolgimento delle profezie. Profezie ci dicono cosa avverrà. Va bene? Ecco. Profezie ci dice giusto o sbagliato, e ci dice quello che avverrà. Quindi non si tratta che Dio è adesso dalla parte della Russia perché la Russia alla fine vincerà. No, queste sono le profezie. Ha vinto, Babilonia vinceva, la Siria vinceva, l'Egitto vinceva quando vincevano. E non è che Dio era dalla loro parte. In quel momento era giusto che fosse così. Va bene. Ora, per capire il futuro, a parte che al modo classico sono le profezie, ma anche per capirlo a livello di logica, cosa bisogna fare? Bisogna guardare un passo indietro, guardare a cosa la storia ci insegna. Okay, vogliamo guardare un po' indietro?
Sì.
Okay. Per esempio, nella campagna di Russia, Napoleone vinceva e stravinceva, incontrastato. Nessuno poteva stargli davanti. Era un po' come i nazisti dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nessuno. Ha conquistato tutto, ha conquistato la Germania, ha conquistato tutta l'Europa. Ha conquistato. Nella Russia di allora c'era un imperatore che si chiamava Alessandro, con un esercito inferiore a Napoleone, un esercito già sconfitto ad Austerlitz. Però era un imperatore con grande intelligenza. Cosa fa allora? Decide di adottare la strategia della ritirata strategica e della terra bruciata alle spalle. Va bene? Quindi, fino ad arrivare a bruciare la stessa Mosca. In questo modo riesce a cosa? Riesce a risparmiare il suo prezioso esercito, preziosissimo perché non era grande e dopodiché non gli rimaneva niente. Napoleone invece aveva riserve a non finire. Aveva conquistato tutta l'Europa, aveva soldati di tutti i colori, tutti i tipi. aveva italiani, aveva austriaci, aveva balcani, aveva, cioè, parlavano più di 10 lingue nell'esercito di Napoleone. Altro che traduttore Google, dicono mio. Allora cosa fa Alessandro? Dice lui, fresco ricordo di Austerlitz, grande sconfitta davanti a Napoleone, arriva di nuovo Napoleone con un esercito potentissimo, e allora adotta questa strategia, ritirarsi e bruciare. Napoleone arriva e non c'è niente da mangiare, c'è un esercito incredibile, non è che può venire dalla Francia il cibo, e ci vogliono mesi arrivare. Il disegno tattico di Alessandro riesce, e così lo zar può risparmiare da sicura distruzione al suo esercito, e lo vedremo che lo userà poi nel tempo giusto, decisione giusta. Criticato dai generali, un generale che annunciava pubblicamente di vergognarsi che non poteva attaccare Napoleone. Sai, i soliti fanatici stravolti, no?
It's true. The emperor was being criticized a lot by generals, saying, and he also lost a lot of his face because people were saying, what a coward he is. He's always running away from Napoleon, and Napoleon is always going after him. But actually, it was a very smart move. First of all, he couldn't fight Napoleon.
È vero che l'imperatore russo è stato molto criticato dai suoi generali perché applica questa strategia della ritirata e ha perso la sua reputazione. Dicevano, perché hai paura di Napoleone?
Accusato di codardia, Alessandro.
First of all, he didn't have a big enough army. And second of all, if he would have had a big enough army, he wasn't smart enough. He didn't know how to fight like Napoleon.
Prima di tutto, Alessandro non aveva un'armata abbastanza grande. E anche se l'avesse, non aveva...
Non era uno stratega militare come Napoleone.
No, non sapeva come combattere.
That's why he appointed some generals.
Yeah, I know. And plus, he didn't have a big enough army. He had a small one. Yeah.
Non aveva una grande armata.
Grazie, John. Ottima osservazione. Allora, cosa succede a questo punto? Succede che Napoleone diventa indebolito da divisioni interne, cominciano a litigare, uccidono i cavalli per mangiare e avanzano. E la Russia è interminabile, grandissima. Vengono dalla Francia, attraversato tutta l'Europa, sono stanchi. E la frustrazione più grande è che non riescono a sparare, non riescono a combattere. E allora cominciano le diserzioni, mancanza di cibo. La Russia a questo punto decide di contrattaccare e alla fine vince. O meglio detto, Napoleone perde. Che non è che la Russia ha vinto, ha perso Napoleone. Perché se avesse attaccato Napoleone prima, Napoleone avrebbe vinto. Quindi non è che la Russia ha vinto, Napoleone ha perso per degli sbagli suoi. E questo mi ricorda l'America di oggi, questo cosa ci insegna questo? Possiamo imparare sul teatro attuale mondiale. L'America di oggi è un po' come il Napoleone di ieri, troppo sicuro di sé, sbruffone, spavaldo. E allora... La storia ci insegna che la Russia storicamente è la tomba degli invasori. Io ho dato un po' un'occhiata alla storia, che dal 1380, quando la Russia sconfigge gli apparenti invincibili mongoli, e via su fino a vincere chiunque cercava di dominarla, gli svedesi, i francesi, i tedeschi. Quindi la Russia... recente, la Russia post, dopo il patto di Varsavia, si sente al momento più debole della NATO, tranne che con le atomiche. Per questo che Putin, o meglio, Putin ha minacciato che se la NATO abbiamo un articolo su questo oggi, se la NATO si coinvolge, se entra la NATO, la Russia usa le atomiche. Va bene? Questo è un articolo che ce l'abbiamo oggi, Angelina.
Sì, sì.
Ecco, poi ce sì. Tienilo lì caldo che poi andiamo lì.
Ok.
Allora, impariamo dagli sbagli del passato o degli eventi. Putin attualmente sembra che sta adottando la strategia dello zar Alessandro. Perché? Sta permettendo ai Napoleoni della NATO di avanzare fino attorno alla Russia, cose che hanno fatto dalla Latvia... Lettonia, italiano, Lituania, la Polonia, la Romania, eccetera. La NATO ha circondato la Russia e Putin glielo ha permesso, non ha fatto niente, perché no? Perché come lo zar Alessandro non poteva fare niente. Infatti quando la Russia ha invaso la Georgia nel 2008, i russi hanno detto il nostro esercito non vale niente, no. Per miracolo sono arrivati in Georgia, quindi non poteva fare niente, perché è un esercito che veniva da Gorbaciov, da Yeltsin, va bene, e questi qui non gli interessava niente dell'esercito. Poi quando è arrivato il colonnello del KGB ha rimesso tutti in riga, e ha messo tutti in riga anche. E allora se Putin si fosse mosso prima non poteva fare niente. Invece adesso c'è un esercito che è quasi efficiente. Adesso c'è un esercito potenziato. Putin si sente di dare uno stop alla NATO, ai Napoleoni della NATO, ha dato uno stop. E lo stop ha deciso di confrontarli in Ucraina. E infatti la NATO si è fermata. Va bene. Quindi la presente guerra tra Russia contro l'Ucraina io la considero solo un piccolo, limitato, un contrattacco per dare un importante stop all'avanzata di questi spavaldi dell'Occidente, questi cowboy americani, che credono che i pianeti girano intorno a loro. Qualcuno dovrà spiegargli uno di questi giorni che non funziona così l'astronomia. Quindi credo che una volta che Putin raggiungerà il suo obiettivo, cioè la neutralizzazione dell'Ucraina, io credo, posso anche sbagliare, ma io credo che la Russia si ritirerà nei confini del Donbass russofono, Crimea, Donbass, e forse anche fino al controllo del Mar Nero, perché adesso lui si prenderà anche in abbondanza, visto che gli ucraini sono stati così belligeranti e testardi, hanno inflitto un sacco di vittime ai russi, hanno ucciso quattro massimi generali coi cecchini e un sacco di altri. Quindi la Russia, diciamo, non è che gli piace molto come questi qui si arrenderanno, però prima ammazzeranno il più possibile quei cecchini. Quindi la Russia non gli piace questo, quindi loro stanno prendendo nota. Cosa vuole adesso la Russia? Il riconoscimento della Crimea, che è riconosciuta russa, l'indipendenza del Donbass e poi come la neutralità dell'Ucraina. Quindi quando l'America già si stava vendendo la pelle dell'orso, ecco che l'orso ferito dalla caduta dell'impero sovietico, si rialza improvvisamente e gli dà una poderosa zampata in faccia all'America. In che modo? Si è preso l'Ucraina che l'America credeva di avere in tasca, al punto che hanno scoperto adesso che l'America c'aveva 26 laboratori per esperimenti dei virus, per la guerra batteriologica, come quella di Wuhan che ha provocato la pandemia, cioè 26 solamente in Ucraina, apparentemente circa 300 nel mondo. Sono notizie che girano non sulla RAI e sulla televisione principale, queste è andare a cercarle con la pila elettrica, con lucignolo. Quindi l'America e la NATO hanno ricevuto un occhio nero da Putin, gli ha dato uno sganassone e sono lì con tutto l'occhio nero. Frate Giuseppe, da come parli sembra che sei dalla parte della Russia. No, non sono dalla parte della Russia, però sono contro l'America. Perché l'America si merita ogni botta che si prende, perché va in giro a provocare tutti. Ha provocato guerra dappertutto, in Iraq, in Siria, ha finanziato la rivoluzione in Egitto, e in Libia, e Afghanistan, guerre. Lei lo può fare, però nessun altro. Allora, ha ragione Putin, la Russia, di fare le stesse cose che fa l'America? Non ha ragione, però l'America è molto più nel torto. E allora, in tutto questo, io vedo che Bruxelles è alla finestra. Loro possono solo guardare e stare zitti. Non contano niente. E quando si saranno calmate le acque, i governi non ce la fanno più in Europa, con il rialzo dei prezzi, il petrolio, il gas, la Russia cosa farà? La Russia farà marameo agli USA e riaprirà il gasdotto 1, 2, 3, per la felicità di tutti in Europa, e, tutto visto, e tutti vivranno felici e contenti finché viene l'Anticristo. Ci siamo fino a qua. E l'America è lì che si mangerà le mani, non potrà fare niente. Già adesso l'America non riesce a fare quello che vorrebbe. Come mi porti via l'Ucraina, che io ho 26 laboratori per la guerra batteriologica? Oggi la guerra batteriologica chimica è più potente delle atomiche, perché con le atomiche deve buttare giù città, far esplodere città, tutto. La guerra batteriologica, guarda, un piccolo virus di Wuhan ha messo in ginocchio il mondo. Però ci vanno piano con queste cose, perché è un boomerang. È un po' come quando la prima guerra mondiale hanno cominciato a usare il gas nelle guerre, poi hanno smesso di usarlo. Mi ricordo il militare, il sergente che ci addestrava, ci diceva: hanno smesso di usare il gas, le bombe a gas nella prima guerra mondiale, perché quando cambiava il vento il gas tornava su di loro. Hanno smesso di usarlo. E quindi la guerra batteriologica è così: se tu inizi una pandemia mondiale, poi ti si rivolge contro di te. Quindi, infatti, in questi laboratori che hanno scoperto in Ucraina, sembra che hanno studiato il DNA degli slavi, perché stanno costruendo dei batteri che attaccano solo gli slavi, come i russi, non il resto dell'Europa. E però questi ucraini non capiscono che sono slavi anche loro. Comunque, questa è l'America. Nella profezia di Daniele 7 c'è un'undicesima nazione, questa profezia, undicesimo corno, o nazione, come vuoi chiamarla, che inizierà a conquistare potere tra sopra le 10 nazioni, che a quel punto dovranno sostenere l'Anticristo. Lo vorranno fare. Apocalisse 17,12 dice che lo fanno volontariamente. Quindi l'Anticristo verrà, manco a dirlo, lo sappiamo, avete studiato il corso profeta che avete studiato, verrà da Magog, Russia. Quindi non è che noi Radio Blast siamo dalla parte della Russia, non siamo dalla parte della Russia, stiamo solamente dicendo che prenderanno il potere, che vinceranno. Stiamo dicendo che l'America adesso è peggio di tutti, tanto che Dio le distruggerà in Apocalisse 17. Va bene, l'America rappresenta peggio del diavolo. Il diavolo stesso distruggerà l'America, pensa come è conciato male l'America. La più grande imbrogliona contaminatrice che sia mai esistita. Hollywood, bugie di qua, bugie di là, i media, guerra fondaia, sempre a fare una guerra da qualche parte. E allora l'Anticristo, quando sorge, l'undicesimo corno, conquisterà le 10 corna, quindi le 10 nazioni, va bene, non manca molto, perché non è che stiamo parlando in teorie, ma stiamo parlando di quello che dicono le profezie. Fratellini, l'abbiamo studiato nel corso biblico. Lo sapete che queste non sono teorie. Angela, andiamo un pochettino alle scritture?
Sì.
Mettiamo un po' di sale forte. Daniele 7, va bene?
Sì.
7 dal 7 al 28, qualche stralcio. La quarta bestia spaventosa.
Ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte.
E aveva
10 corna.
Ecco, sappiamo, abbiamo studiato, questa è Roma, che c'è 10 corna, 10 nazioni, quindi sono 10 nazioni nell'area geografica dove c'era Roma, che appunto è l'Italia, la Germania, la Francia, eccetera, 10 nazioni lì dove c'era Roma. Verso 8, ecco spuntare
in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
Ok, questo qui sappiamo che è l'Anticristo, dice Fratello Giuseppe, io l'ho studiato nel corso biblico, bravo. Continua a studiare, ma ci sono tanti fratelli nuovi che queste cose non le sanno, devo assolutamente informarli, diglielo, chissà che si tirano sulle maniche e si studiano il corso biblico. Va bene, quindi però vado veloce. Allora, sì. Verso 20, quel corno
aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Lo vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Ecco, questo ci dà il DNA di questo corno, è un anticristo che fa la guerra ai santi e dà il sopravvento. Attenzione, fratelli, amici evangelici, voi che predicate tanto che voi sarete rapiti prima della tribolazione, vi sbagliate. L'anticristo avrà sopravvento sulla Chiesa mondiale, quale? Quella che dorme. E quale chi è? La stragrande maggioranza. 24, le 10 corna.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re,
Di nuovo l'anticristo che
che
sta
sarà
ripetendo.
diverso, che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re.
Sarà diverso perché sarà, diciamo, il diavolo incarnato. Sarà questo leader 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo.
Ecco, capito, fratelli? La Chiesa sarà distrutta così come la Chiesa fu distrutta quando Lenin, Stalin presero il potere, i bolscevichi in Russia, la Chiesa fu distrutta, 400.000 cristiani furono trucidati immediatamente. E la Chiesa fu distrutta in Iraq dall'ISIS, in Afghanistan, dovunque. Si ripeterà. Non credete voi questi falsi profeti che vi dicono Dio ci salverà. Dio non vi salverà, Dio vi avviserà. Dio non vi salva dall'anticristo, vi avverte di spostarvi. Perché a causa di disubbidienza voi andate avanti così senza prepararvi, voi porterete le conseguenze. Poi non vi lamentate perché Dio non ci rapisce. Dov'è Dio? E ci sarà una grande perdita di fede. Perché non avete ascoltato. 26.
Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Daniele 7, da 7 a 28.
A 28, gloria a Dio.
Allora qui vediamo quelle 10 nazioni, che noi sempre diciamo in Europa ci saranno 10 nazioni che daranno la loro potenza all'Anticristo. Qui vediamo nel verso 24 le 10 corna, le 10 nazioni che si uniranno all'ultimo corno, quello più piccolo che sorge e
Che poi
prende,
diventa grande, il
che
più
diventa
grande.
grande, e quello è l'Anticristo.
Quello è l'Anticristo.
Quindi tutto in Daniele 7, potete studiare.
Sì, Daniele 7, anche nel 7, poi anche 8, anche 11 e 12, 18,
E anche Apocalisse 17.
Apocalisse 13, tutto sull'Anticristo.
È molto, sì.
È triste, triste che le chiese mondiali si sono fatte imbacuccare, imbambolare dai loro profeti della prosperità. Dio vuole felici, ricchi e sfondati, ricchi e sfondati. No, 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 o Israele, che non lo vuoi ascoltare. Viene l'anticristo e ti distruggerà. Ma Dio ci ama, sì, Dio ci ama, d'accordo, ma non c'entra niente che Dio ci ama. Dio amava Adamo ed Eva, ma li ha sbattuti fuori del giardino quando hanno disubbidito. Ci sono dei comandamenti precisi nel Vangelo che la Chiesa sta disubbidendo. Disubbidendo. E per questo, questa disubbidienza, come la disubbidienza di Adamo ed Eva aprì la porta al diavolo nel giardino, disubbidienza della Chiesa oggi che non ha convertito il mondo, non perché non poteva, non ha voluto, aprirà la porta come al diavolo nel giardino, al diavolo in questo mondo. Il diavolo entrerà nel giardino di questo mondo e metterà il marchio della bestia, di cui la siringata è stato un piccolo esempio. Guarda, in Italia il 90-91% hanno ricevuto la siringata, un esempio di quanta gente riceverà il marchio della bestia, io credo anche di più. Va bene, e l'anticristo, come gli anticristi adesso in Italia e altrove, dicono, ma la maggioranza, siamo democratici, la maggioranza vuole la siringata, la desiderano, la amano, la vogliono. E il marchio della bestia sarà così.